Decameron. Terza giornata, settima novella. Tedaldo, turbato con una sua donna, si parte di Firenze. Tornavi in forma di peregrino dopo alcun tempo. Parla con la donna e falla del suo error conoscente. E libera il marito di lei da morte, che lui gli era provato che aveva ucciso. Ecco fratelli il pacifica. E poi, saviamente, con la sua donna si gode. Già si taceva Fiammetta lodata da tutti, quando la reina, per non perder tempo, prestamente a Emilia commise il ragionare, la quale incominciò. A me piace nella nostra città ritornare, donde alle due passate piacque di dipartirsi. E come un nostro cittadino la sua donna perduta racquistasse, mostrarvi. Fu dunque in Firenze un nobile giovane, il cui nome fu Tedaldo degli Elisei, il quale d'una donna, Monna Ermellina chiamata, e moglie d'uno Aldobrandino Palermini, innamorato oltre misura per i suoi laudevoli costumi, meritò di godere del suo desiderio. Al qual piacere la fortuna, nemica dei felici, s'oppose, perciò che, qualche la cagion si fosse, la donna, avendo di sé a Tedaldo compiaciuto un tempo, del tutto si tolse dal volergli più compiacere, né a non volere, non solamente alcuna sua ambasciata ascoltare, ma vedere in alcuna maniera, di che egli entrò in fiera malinconia e spiacevole. Ma si era questo suo amor celato, che della sua malinconia niuno credeva ciò essere la cagione. E poiché egli in diverse maniere si fu molto ingegnato di racquistare l'amore che senza sua colpa gli pareva aver perduto, e ogni fatica trovando vana, a doversi dileguar del mondo per non far lieta colei che del suo male era cagione di vederlo consumar, si dispose. E presi quegli denari che aver poté, segretamente, senza far moto amico o apparente, fuorché un suo compagno, il quale ogni cosa sapea, andò via e pervenne a Ancona, Filippo di San Lodeccio facendosi chiamare. E quivi, con un ricco mercatante accontatosi, con lui si mise per servidore e in su una sua nave, con lui insieme, n'andò in Cipri. I costumi del quale e le maniere piacquero sì al mercatante, che non solamente buon salario gli assegnò, ma il fece in parte suo compagno, oltre a ciò gran parte dei suoi fatti mettendogli tra le mani, i quali esso fece sì bene e con tanta sollecitudine che esso in pochi anni divenne buono e ricco mercatante e famoso. Nelle quali faccende, ancora che spesso della sua crudel donna si ricordasse e fieramente fosse d'amor trafitto e molto desiderasse di rivederla, fu di tanta costanza che 7 anni vinse quella battaglia. Ma avvenne che, udendogli un dì in Cipri cantare una canzone già da lui stata fatta, nella quale l'amore che alla sua donna portava e ella a lui e il piacere che di lei aveva si raccontava, avvisando questo non dover potere essere, che ella dimenticato l'avesse. Intanto desidero di rivederla s'accese, che più non potendo soffrir, si dispose a tornare a Firenze. E messa ogni sua cosa in ordine, se ne venne con un suo fante solamente a Ancona, dove, essendo ogni sua roba giunta, quella ne mandò a Firenze alcuno amico dell'ancontano suo compagno, e egli celatamente, in forma di pellegrino che dal sepolcro venisse, col fante suo se ne venne appresso. E in Firenze giunti, se ne andò un alberghetto di due fratelli che vicino era alla casa della sua donna. né prima andò in altra parte che davanti alla casa di lei, per vederla se potesse. Ma gli vide le finestre e le porte, ogni cosa serrata, di che gli dubitò forte che morta non fosse, o di quindi mutatasi, perché forte pensoso verso la casa dei fratelli se n'andò, davanti la quale vide quattro suoi fratelli tutti di nero vestiti, di che egli si maravigliò molto. E conoscendosi intanto trasfigurato e d'abito e di persona da quello che esser soleva quando si partì, che di leggero non potrebbe essere stato riconosciuto, sicuramente s'accostò a un calzolaio e domandollo perché di nero fossero vestiti coloro, al quale il calzolaio rispose: coloro sono di nero vestiti perciò che non sono 15 dì che un lor fratello, che di gran tempo non c'era stato, che aveva nome Tedaldo, fu ucciso. E parmi intendere che egli abbiano provato alla corte che uno che ha nome Aldobrandino Palermini, il quale è preso, l'uccidesse, perciò che egli voleva bene alla moglie, eraci tornato sconosciuto per esser con lei. Maravigliossi forte Tedaldo che alcuno intanto il somigliasse che fosse creduto lui, e della sciagura d'Aldobrandin gli dolse. E avendo sentito che la donna era viva e sana, essendo già notte, pieno di vari pensieri, se ne tornò all'albergo, e poi che cenato ebbe, insieme col fante suo, quasi nel più alto della casa fu messo a dormire. Quivi, sì per li molti pensieri che lo stimolavano, e sì per la malvagità del letto, e forse per la cena che era stata magra, essendo già la metà della notte andata, non si era ancor potuto Tedaldo addormentare. Perché, essendo desto, gli parve, in su la mezzanotte, sentire d'in su il tetto della casa scender nella casa persone, e appresso, per le fessure dell'uscio della camera, vide lassù venire un lume. Perché, chetamente alla fessura accostatosi, cominciò a guardare che ciò volesse dire, e vide una giovane assai bella tener questo lume, e verso lei venir tre uomini che del tetto qui vi erano discesi. E dopo alcuna festa insieme fattasi, disse l'uno di loro alla giovane: noi possiamo, lodato sia Dio, oggi mai star sicuri, perciò che noi sappiamo fermamente che la morte di Tedaldo Elisei è stata provata da fratelli addosso al Dobrandin Palermini. Egli l'ha confessata e già è scritta la sentenza. Ma ben si vuol non di meno tacere, perciò che se mai si risapesse che noi fossimo stati, noi saremmo a quel medesimo pericolo che Aldobrandino. E questo detto con la donna, che forte di ciò si mostrò lieta, se ne scesero e andarsi a dormire. Tedaldo, udito questo, cominciò a riguardare quanti e quali fossero gli errori che potevano cadere nelle menti degli uomini. Prima pensando a fratelli, che uno strano aveva pianto e seppellito in luogo di lui, e appresso lo innocente per falsa sospizione accusato, e con testimoni non veri averlo condotto a dover morire. E oltre a ciò, la cieca severità delle leggi e dei rettori, i quali assai volte, quasi solleciti investigatori degli errori, incrudelendo, fanno il falso provare. E sei ministri dicono della giustizia e di Dio, dove sono delle iniquità e del diavolo esecutori. Appresso questo, alla salute d'Aldobrandino il pensier volse, e seco ciò che a fare avesse compose. E come levato fu la mattina, lasciato il suo fante, quando tempo gli parve, solo se ne andò verso la casa della sua donna. E per ventura trovata la porta aperta, entrò dentro e vide la sua donna sedere in terra in una saletta terrena che ivi era. Era tutta piena di lacrime ed amaritudine. E quasi per compassione ne lagrimò, e avvicinatole si disse: Madonna, non vi tribolate, la vostra pace è vicina. La donna, udendo costui, levò alto il viso e piangendo disse: «Buon uomo, tu mi pari un pellegrin forestiere. Che sai tu, di pace o di mia afflizione?» Rispose allora il pellegrino: «Madonna, io son di Costantinopoli e giungo testè qui mandato da Dio a convertir le vostre lacrime in riso e a liberare da morte il vostro marito.» «Come?» disse la donna. «Se tu di Costantinopoli sei e giugni pur testè qui, sai tu chi mio marito e io ci siamo?» Il pellegrino, di capo fattosi, tutta la storia dell'angoscia dal Dobrandino raccontò e a lei disse chi ella era, quanto tempo stata maritata e altre cose assai, le quali egli molto ben sapeva dei fatti suoi. Di che la donna si maravigliò forte e, avendolo per uno profeta, gli si inginocchiò a piedi, per Dio pregandolo che se per la salute dal Dobrandino era venuto, che egli s'avacciasse, perciò che il tempo era breve. Il pellegrino, mostrandosi molto santo uomo, disse: «Madonna, levate su e non piagnete, e attendete bene a quello che io vi dirò, e guarderetevi bene di mai alcun non ridirlo. Per quello che Dio mi riveli, la tribolazione la qual voi avete né per un peccato il quale voi commetteste già avvenuta, il quale Domenedio ha voluto in parte purgare con questa noia, e vuol del tutto che per voi s'amendi, se non si ricadereste in troppo maggiore affanno.» Disse allora la donna: «Messere, io ho peccati assai, ne so qual Domenedio più un che un altro si voglia che io m'amendi, e perciò se voi sapete ditelmi e io ne farò ciò che io potrò per ammendarlo.» «Madonna», disse allora il pellegrino, «io so bene quale egli è, né ve ne domanderò per saperlo meglio, ma perciò che voi medesima dicendolo n'abbiate più rimordimento. Ma veniamo al fatto, ditemi, ricordavi egli che voi mai aveste alcuno amante?» La donna, udendo questo, gittò un gran sospiro e maravigliossi forte, non credendo che mai alcuna persona saputo l'avesse, quantunque di quei dì che ucciso era stato colui che per Tedaldo fu seppellito se ne bucinasse per certe parolette non ben saviamente usate dal compagno di Tedaldo, che ciò sapea. E rispose: «Io veggio che Dio vi dimostra tutti i segreti degli uomini, e perciò io sono disposto a non celarvi i miei. Egli è il vero, che nella mia giovanezza io amai sommamente lo sventurato giovane la cui morte è apposta al mio marito, la qual morte ho tanto pianta quanto dolente a me, perciò che quantunque ho rigida e salvatica verso lui mi mostrassi, anzi la sua partita, né la sua partita, né la sua lunga dimora, né ancora la sventurata morte, mai me l'hanno potuto trarre dal cuore.» A cui il pellegrin disse: «Lo sventurato giovane che fu morto non amaste voi mai, ma Tedaldo Elisei sì. Ma ditemi, qual fu la cagione per la quale voi con lui vi turbaste? Offesegli egli giammai?» A cui la donna rispose: «Certo no, che egli non m'offese mai, ma la cagione del cruccio furono le parole d'un maledetto frate dal quale io una volta mi confessai. Perciò che, quando gli dissi l'amore il quale io a costui portava e la dimestichezza che aveva seco, mi fece un rumore in capo che ancor mi spaventa, dicendomi che se io non me ne rimanessi, io non andrei in bocca del diavolo, nel profondo dell'inferno, e sarei messa nel fuoco pennace. Di che si fatta paura m'entrò, che io del tutto mi disposi a non voler più la dimestichezza di lui, e per non averne cagione, né sua lettera né sua ambasciata più volli ricevere, come che io credo, se più fosse perseverato, come per quello che io presuma, egli se ne andò disperato. Veggendolo io consumare come si fa la neve al sole, il mio duro proponimento si sarebbe piegato. Perciò che niun desidero al mondo maggiore avea. Disse allora il pellegrino: Madonna, questo è sol quel peccato che ora vi tribola. Io so fermamente che Tedaldo non vi fece forza alcuna. Quando voi di lui vi innamoraste, di vostra propria volontà il faceste, piacendovi egli. E come voi medesima voleste, a voi venne e usò la vostra dimestichezza, nella quale, con parole e con fatti, tanta di piacevolezza gli mostraste, che se egli prima v'amava, in ben mille doppi faceste l'amor raddoppiare. E se così fu, che so che fu, qual cagion vi doveva poter muovere a toglievi così rigidamente? Queste cose si volevan pensare innanzi tratto, e se credavate dovervene, come di malfar pentere, non farle. Così come egli divenne vostro, così diveniste voi sua. Che egli non fosse vostro, potevate voi fare a ogni vostro piacere, siccome del vostro. Ma il voler torre voi a lui, che sua eravate, questa era ruberia, e sconvenevole cosa dove sua volontà stata non fosse. Or voi dovete sapere che io son frate, e perciò i loro costumi io conosco tutti. E se io ne parlo alquanto largo a utilità di voi, non mi si disdice come farebbe un altro. E egli mi piace di parlarne, a ciò che per innanzi meglio gli conosciate che per addietro non pare che abbiate fatto. Furon già i frati santissimi e valenti uomini, ma quelli che oggi frati si chiamano e così vogliono essere tenuti, niuna altra cosa hanno di frate se non la cappa, né quell'altra sia di frate. Perciò che dove dagli inventori dei frati furono ordinate strette e misere e di grossi panni e dimostratrici dell'animo, in quale le temporali cose disprezzate avea quando il corpo in così vile abito avviluppava. E se oggi le fanno larghe e doppie e lucide e di finissimi panni, e quelle in forma hanno recato leggiadra e pontificale, intanto che paneggiar con esse nelle chiese e nelle piazze, come con le loro robe secolari fanno, non si vergognano. E quale col giacchio il pescatore d'occupar nei fiumi molti pesci a un tratto, così costoro con le fimbri ampissime avvolgendosi, molte pinzocere, molte vedove, molte altre sciocche femmine e uomini, da vilupparvi sotto si ingegnano. E loro maggior sollecitudine che d'altro esercizio. E perciò, a ciò che io più vero parli, non le cappe dei frati hanno costoro, ma solamente i colori delle cappe. E dove gli antichi la salute desideravano degli uomini, quelli d'oggi desiderano le femmine e le ricchezze. E tutto il loro studio hanno posto e pongono in spaventare con rumori e con dipinture le menti degli sciocchi, e mostrare che con limosine i peccati si purghino e con le messe, a ciò che a loro che per viltà, non per divozione, son rifugiti a farsi frati e per non durar fatica, porti questo il pane, colui mandi il vino, quell'altro faccia la pietanza per l'anima dei loro passati. E certo egli è il vero che le limosine e le orazioni purgano i peccati. Ma se coloro che le fanno vedessero a cui le fanno, o il conoscessero, piuttosto a sé il guarderieno, o dinanzi altrettanti porci il gitterieno. E perciò che essi conoscono quanti meno sono i possessori d'una gran ricchezza, tanto più stanno a agio, ognuno, con rumori, con spaventamenti, si ingegna di rimuovere altrui da quello a che esso di rimaner solo desidera. E si sgridano contro gli uomini la lussuria, a ciò che, rimuovendosene gli sgridati, agli sgridatori rimangano le femmine. E si danno all'usura e i malvagi guadagni, a ciò che, fatti restitutori di quegli, si possano fare le cappe più larghe, procacciare i vescovadi e l'altre prelature maggiori, di ciò che mostrato hanno dovere menare a perdizione chi l'avesse. E quando di queste cose e di molte altre che sconce fanno ripresi sono, l'avere risposto: fate quello che noi diciamo e non quello che noi facciamo, estimano che sia degno scaricamento d'ogni grave peso. Quasi più alle pecore sia possibile l'essere costanti e di ferro che a pastori. E quanti sien quegli ai quali essi fanno cotar risposta, che non l'antendono per lo modo che essi la dicono, gran parte di loro il sanno. Vogliono gli odierni frati che voi facciate quello che dicono, cioè che voi empiate loro le borse di denari, fidiate loro i vostri segreti, serviate castità, siate pazienti, perdoniate le ingiurie, guardiatevi dal maldire, cose tutte buone, tutte oneste, tutte sante. Ma queste perché? Perché essi possano far quello che se i secolari faranno, essi far non potranno. Chi non sa che senza denari la poltroneria non può durare? Se tu nei tuoi diletti spenderai denari, il frate non potrà poltroneggiare nell'ordine. Se tu andrai alle femmine d'attorno, i frati non avranno loro luogo. Se tu non sarai paziente o perdonator di ingiurie, il frate non ardirà di venirti a casa a contaminare la tua famiglia. Perché voglio dietro ogni cosa. Essi s'accusano quante volte nel cospetto degli intendenti fanno quella scusa. Perché non si stanno elli innanzi a casa, se astinenti e santi non si credono potere essere? O seppure a questo darsi vogliono, perché non seguitano quell'altra santa parola dell'Evangelio: incominciò Cristo a fare e a insegnare. Facciano in prima essi, poi ammaestrin gli altri. Io no dei miei di mille veduti, vagheggiatori, amatori, visitatori non solamente delle donne secolari, ma dei monasteri, eppur di quelli che maggior rumor fanno in sui pergami. A quegli adunque così fatti andrem dietro? Chi il fa, fa quel che vuole, ma Dio sa se gli fa saviamente. Ma posto pur che in questo sia da concedere ciò che il frate che vi sgridò disse, cioè che gravissima colpa sia rompere la matrimonial fede, non è molto maggiore il rubare un uomo, non è molto maggiore l'ucciderlo o il mandarlo in esilio tapinando per lo mondo. Questo concederà a ciascuno. L'usare la dimestichezza di un uomo, una donna, è peccato naturale. Il rubarlo o ucciderlo o il discacciarlo da malvagità di mente procede. Che voi rubaste Tedaldo, già di sopra v'ho dimostrato, togliendogli voi, che sua di vostra spontanea volontà eravate divenuta. Appresso dico che in quanto in voi fu, voi l'uccideste, perciò che per voi non rimase, mostrandovi ognora più crudele, che egli non succedesse con le sue mani. E la legge vuol che colui che è cagione del mal che si fa sia in quella medesima colpa che colui che il fa. E che voi del suo esilio e dell'essere andato tapin per lo mondo 7 anni non siate cagione, questo non si può negare. Sicché molto maggior peccato avete commesso in qualunque sé l'una di queste 3 cose dette che nella sua dimestichezza non commettevate. Ma veggiamo, forse che Tedaldo meritò queste cose? Certo non fece, voi medesima già confessato l'avete, senza che io so che egli più che sé v'ama. Niuna cosa fu mai tanto onorata, tanto esaltata, tanto magnificata quanto eravate voi sopra ogni altra donna, quanto eravate voi da lui se in parte si trovava dove onestamente e senza generar sospetto di voi poteva favellare. Ogni suo bene, ogni suo onore, ogni sua libertà, tutta nelle vostre mani era da lui rimessa. Non era egli nobile giovane? Non era egli fra gli altri suoi cittadini bello? Non era egli valoroso in quelle cose che a giovani s'appartengono? Non amato, non avuto caro, non volentier veduto da ogni uomo? Né di questo direte di no. Dunque come, per detto d'un fraticello pazzo, bestiale, invidioso, poteste voi alcuno proponimento crudele pigliare contro a lui? Io non so che errore sia quello delle donne, le quali gli uomini schifano e prezzangli poco. Dove esse, pensando a quelle che esse sono, e quanta e qual sia la nobiltà da Dio oltre ogni altro animale data all'uomo, si dovrebbero gloriare quando d'alcuno amate sono. E colui avere sommamente caro e con ogni sollecitudine ingegnarsi di compiacergli, a ciò che d'amarla non si rimovesse giammai. Il che come voi faceste, mossa dalle parole d'un frate, il qual per certo doveva essere alcun brodaiolo manicator di torte, voi il vi sapete. E forse che desiderava egli di porre sé in quel luogo onde egli si ingegnava di cacciare altrui. Questo peccato, adunque, è quello che la divina giustizia, la quale con giusta bilancia tutte le sue operazioni mena a effetto, non ha voluto lasciare impunito. E così come voi, senza ragion, vi ingegnaste di torre voi medesima a Tedaldo, così il vostro marito, senza ragione, per Tedaldo è stato e è ancora in pericolo, e voi in tribolazione, dalla quale se liberata esser volete, quello che a voi convien promettere e molto maggiormente fare è questo. Se mai avviene che Tedaldo del suo lungo sbandeggiamento qui torni, la vostra grazia, il vostro amore, la vostra benevolenza e dimestichezza gli rendiate, e in quello stato il ripognate nel quale era avanti che voi scioccamente credeste al matto frate. Aveva il pellegrino le sue parole finite, quando la donna, che attentissimamente le raccoglieva, perciò che verissime le parevano le sue ragioni, e se per certo per quel peccato a lui odendo il dire estimava tribolata, disse: «Amico di Dio, assai conosco vere le cose le quali ragionate, e in gran parte per la vostra dimostrazione conosco chi siano i frati, infino ora da me tutti santi tenuti. E senza dubbio conosco il mio difetto essere stato grande in ciò che contro a Tedaldo adoperai. E se per me si potesse, volentieri l'amenderei nella maniera che detta avete. Ma questo come si può fare? Tedaldo non ci potrà mai tornare. Egli è morto. E perciò quello che non si deve poter fare, non so perché bisogna che io il vi prometta». A cui il pellegrin disse: «Madonna, Tedaldo non è punto morto, per quello che Dio mi dimostri, ma è vivo e sano e in buono stato, se egli la vostra grazia avesse». Disse allora la donna: «Guardate che voi diciate. Io il vidi morto davanti alla mia porta di più punte di coltello, ebbilo in queste braccia, e di molte mie lagrime gli bagnai il morto viso, le quali forse furon cagione di farne parlare quello cotanto che parlato se n'è disonestamente». Allora disse il pellegrino: «Madonna, che voi vi diciate, io v'accerto che Tedaldo è vivo, e dove voi quello prometter vogliate per doverlo attenere, io spero che voi il vedrete tosto». La donna allora disse: «Questo fo io e farò volentieri, né cosa potrebbe avvenire che simile letizia mi fosse, che sarebbe il vedere il mio marito libero senza danno e Tedaldo vivo». Parve allora a Tedaldo tempo di palesarsi e di confortare la donna con più certa speranza del suo marito, e disse: «Madonna, a ciò che io vi consoli del vostro marito, un gran segreto mi vi convien dimostrare, il quale guarderete che per la vita vostra voi mai non manifestiate». Essi erano in parte assai rimota e soli, somma confidenza avendo la donna presa della santità che nel pellegrino le pareva che fosse, perché Tedaldo, tratto fuori un onello, guardato da lui con somma diligenza, il quale la donna gli aveva donato l'ultima notte che con lei era stato, e mostrandogliele disse: «Madonna, conoscete voi questo?» Come la donna il vide così riconobbe, disse: «Messer sì, io il don Aigiate d'Aldo». Il pellegrino allora, levatosi in piè e prestamente la schiavina agitatasi di dosso e di capo il cappello, e Fiorentin parlando, disse: «E me? Conoscete voi?» Quando la donna il vide, conoscendo lui esser Tedaldo, tutta stordì, così di lui temendo come de morti corpi, se poi veduti andar come vivi si teme. E non come Tedaldo venuto di Cipri a riceverlo gli si fece incontro, ma come Tedaldo dalla sepoltura a cui vi tornato fuggir si volle temendo. A cui Tedaldo disse: «Madonna, non dubitate, io sono il vostro Tedaldo vivo e sano, e mai né morì né fui morto, che voi e i miei fratelli si credano». La donna, rassicurata alquanto e temendo la sua voce e alquanto più riguardatolo, e si confermando che per certo egli era Tebaldo, piangendo gli si gittò al collo e basciollo dicendo: «Tedaldo mio dolce, tu sei il ben tornato». Tedaldo, basciata e abbracciata lei, disse: «Madonna, egli non è or tempo da fare più strette accoglienze. Io voglio andare a fare che Aldobrandino vi sia sano e salvo renduto. Della qualcosa spero che avanti che domani sia sera voi udirete novelle che vi piaceranno. Sì, veramente, se ho lo buona come io credo della sua salute, io voglio stanotte poter venire da voi e contarlevi per più agio che al presente non posso». E rimessasi la schiavina e il cappello, basciata un'altra volta la donna e con buona speranza riconfortatala, da lei si partì e colà se ne andò dove Aldobrandino in prigione era, più di paura della soprastante morte pensoso che di speranza di futura salute. E quasi in guisa di confortatore, col piacere dei prigionieri, a lui se ne entrò. E postosi con lui a sedere, gli disse: «Aldobrandino, io sono un tuo amico, a te mandato da Dio per la tua salute, al quale per la tua innocenza è di te venuta pietà. E perciò, se a reverenza di lui un picciol dono che io ti domanderò concedermi vuogli, senza alcun fallo, avanti che domani sia sera, dove tu la sentenza della morte attendi, quella della tua assoluzione udirai». A cui Aldobrandin rispose: «È valente uomo, poiché tu della mia salute sei sollecito, come che io non ti conosca né mi ricordi di mai più averti veduto, amico degli essere come tu di. E nel vero, il peccato per lo quale uom dice che io debbo essere a morte giudicato, io non il commisi giammai. Assai degli altri ho già fatti, li quali forse a questo condotto m'hanno. Ma così ti dico a reverenza di Dio, se egli al presente misericordia di me, ogni gran cosa nonché una piccola farei volentieri, nonché io promettessi. E però quello che ti piace a domanda, che senza fallo, ove gli avvenga che io scampi, io lo osserverò fermamente». Il pellegrino allora disse: «Quello che io voglio nient'altra cosa è, se non che tu perdoni a quattro fratelli di Tedaldo l'averti a questo punto condotto, te credendo nella morte del loro fratello esser colpevole, e abbigli per fratelli e per amici, dove essi di questo ti dimandi in perdono». A cui Aldobrandin rispose: «Non sa quanto dolce cosa si sia la vendetta, né con quanto ardor si desideri, se non che riceve l'offesa. Ma tuttavia, a ciò che Dio alla mia salute intenda, volentieri loro perdonerò, e ora loro perdono. E se io quinci esco vivo e scampo, in ciò fare quella maniera terrò che a grado ti fia». Questo piacque al pellegrino, e senza volergli dire altro, sommamente il pregò che di buon cuore stesse, che per certo che avanti che il seguente giorno finisse, egli udirebbe novella certissima della sua salute. e da lui partitosi se n'andò alla signoria, e in segreto a un cavaliere che quella tenea disse così: «Signor mio, ciascun deve volentier faticarsi in fare che la verità delle cose si conosca, e massimamente coloro che tengono il luogo che voi tenete, a ciò che coloro non portin le pene che non hanno il peccato commesso e i peccatori siano puniti. Da qualcosa a ciò che avvenga, in onor di voi e in male di chi meritato là, io sono qui venuto a voi. E come voi sapete, voi avete rigidamente contro Aldobrandin Palermini proceduto e parvi aver trovato per vero lui essere stato quello che Tedaldo Elisei uccise, e siete per condannarlo, il che è certissimamente falso, siccome io credo, avanti che mezzanotte sia, dandovi gli ucciditori di quel giovane nelle mani, avervi mostrato il valoroso uomo al quale d'Aldobrandino in Crescea volentier diede orecchie alle parole del pellegrino, e molte cose da lui sopra ciò ragionate per sua introduzione in sul primo sonno i due fratelli albergatori e l'orfante a man salva prese, e loro volendo per rinvenire come stata fosse la cosa porre al martorio non soffersero, ma ciascuno per sé e poi tutti insieme apertamente confessarono se essere stati coloro che Tedaldo Elisei ucciso aveano, non conoscendolo. Domandati della cagione, dissero perciò che egli alla moglie dell'un di loro, non essendovi essi nell'albergo, aveva molta noia data e voluta la sforzare a fare il voler suo. Il pellegrino, questo avendo saputo, con licenza del gentile uomo si partì e occultamente alla casa di Madonna Ermellina se ne venne. E lei sola, essendo ogni altro della casa andato a dormire, trovò che l'aspettava, parimenti desiderosa d'udire buone novelle del marito e di riconciliarsi pienamente col suo Tedaldo. Alla qual venuto col lieto viso disse: «Carissima donna mia, rallegrati, che per certo tu riavrai domani qui sano e salvo il tuo Aldobrandino. E per darle di ciò più intera credenza, ciò che fatto aveva pienamente le raccontò». La donna, di due così fatti accidenti e così subiti, cioè di riaver Tedaldo vivo, il quale veramente credeva aver pianto morto, e di veder libero dal pericolo Aldobrandino, il quale fra pochi dì si credeva dover piagner morto, tanto lieta quanto altra ne fosse mai, affettuosamente abbracciò e baciò il suo Tedaldo, e andatisene insieme al letto, di buon volere fecero graziosa e lieta pace, l'un dell'altro prendendo dilettosa gioia. E come il giorno s'appressò, Tedaldo levatosi, avendo già la donna mostrato ciò che fare intendeva, e da capo pregatola che occultissimo fosse, pure in abito pellegrino, s'uscì della casa della donna per dovere, quando ora fosse, attendere a fatti d'Aldobrandino. La signoria, venuto il giorno e parendole piena informazione avere dell'opera, prestamente Aldobrandino liberò, e pochi dì appresso a malfattori, dove commesso avevano l'omicidio, fece tagliar la testa. Essendo dunque libero Aldobrandino, con gran letizia di lui e della sua donna e di tutti i suoi amici e parenti, e conoscendo manifestamente ciò essere per opera del pellegrino avvenuto, lui alla loro casa condussero per tanto quanto nella città gli piacesse di stare. E quivi di fargli onore e festa non si potevano veder sazi, e specialmente la donna, che sapeva a cui farlosi. Ma parendogli dopo alcun dì tempo di dovere i fratelli riducere a concordia con Aldobrandino, li quali esso sentiva non solamente per lo suo scampo scornati, ma armati per tema, domandò Aldobrandino la promessa. Aldobrandino liberamente rispose se essere apparecchiato, a cui il pellegrino fece per lo seguente dì apprestare un bel convito, nel quale gli disse che voleva che egli coi suoi parenti e con le sue donne ricevesse i quattro fratelli e le loro donne, aggiungendo che esso medesimo andrebbe incontanente a invitarli alla sua pace e al suo convito da sua parte. essendo Aldobrandino di quanto al pellegrino piaceva contento, il pellegrino tantosto n'andò a quattro fratelli, e con loro assai delle parole che intorno a tal materia si richiedeano usate, al fine con ragioni irrepugnabili, assai agevolmente gli condusse a dovere, domandando perdono, l'amistà d'Aldobrandino racquistare. E questo fatto, loro e le lor donne, a dover desinare la seguente mattina con Aldobrandino, gli invitò. E essi liberamente, dalla sua fe sicurati, tennero l'onvito. La mattina dunque seguente, in su l'ora del mangiare, primieramente i quattro fratelli di Tedaldo, così vestiti di nero come erano, con alquanti loro amici, vennero a casa Aldobrandino, che li attendeva. E quivi, davanti a tutti coloro che a far loro compagnia erano stati da Aldobrandino invitati, gittate l'arme in terra, nelle mani d'Aldobrandino si rimisero, perdonanza domandando di ciò che contro a lui avevano adoperato. Aldobrandino, lagrimando pietosamente, gli ricevette, e tutti baciandogli in bocca, con poche parole spacciandosi, ogni ingiuria ricevuta rimise. Appresso costoro, le sirocchie e le mogli loro, tutte di bruno vestite, vennero, e da Madonna Ermellina e dall'altre donne graziosamente ricevute furono. Essendo stati magnificamente serviti nel convito gli uomini parimente e le donne, né avendo avuto in quello cosa alcuna altro che laudevole, se non una, la taciturnità stata per lo fresco dolore rappresentato nei vestimenti obscuri dei parenti di Tedaldo, per la qual cosa dal quanti il diviso e l'onvito del pellegrino era stato biasimato e egli se n'era accorto. Ma come secco disposto aveva, venuto il tempo da torla via, si levò in piè, mangiando ancora gli altri le frutte, e disse: «Niuna cosa è mancata a questo convito a doverlo far lieto, se non Tedaldo, il quale, poiché avendolo avuto continuamente con voi e non l'avete conosciuto, io il vi voglio mostrare». E di dosso gittatosi la schiavina e ogni abito pellegrino, in una giubba di zendato verde rimase, e non senza grandissima maraviglia da tutti guatato e riconosciuto fu lungamente, avanti che alcun s'arrischiasse a creder che il fosse d'esso. Il che Tedaldo, vedendo assai dei loro parentadi, delle cose tra loro avvenute, dei suoi accidenti, raccontò, perché i fratelli e gli altri uomini, tutti di lagrime d'allegrezza pieni, abbracciare il corsero, e il simigliante appresso fecero le donne, così le non parenti come le parenti, fuorché monna Ermellina. Il che Aldobrandin veggendo disse: «Che è questo, Ermellina? Come non fai tu, come le altre donne, festa a Tedaldo?» A cui, udendo tutti, la donna rispose: «Niuna ce n'è che più volentieri gli abbia fatta festa o faccia che farei io, siccome colei che più gli è tenuta che alcuna altra, considerato che per le sue opere io t'abbia riavuto. Ma le disoneste parole dette ne di che noi piagnemmo colui che noi credevamo Tedaldo, me ne fanno stare». A cui Aldobrandin disse: «Va via, credi tu che io creda agli abbaiatori? Esso, procacciando la mia salute, assai bene dimostrato ha quell'essere stato fallo, senza che io mai non credetti. Tosto leva su, va a braccialo». La donna, che altro non desiderava, non fu lenta in questo obbedire il marito, perché levatasi come l'altra avevan fatto, così ella, abbracciandolo, gli fece lieta festa. Questa liberalità ad Aldobrandino piacque molto a fratelli di Tedaldo e a ciascuno uomo e donna che qui vi era, e ogni rugginuzza che fosse nata nelle menti d'alcuni dalle parole state, per questo si tolse via. Fatta dunque da ciascun festa a Tedaldo, esso medesimo stracciò i vestimenti neri indosso a fratelli e i bruni alle sirocchie alle cognate, e volle che quivi altri vestimenti si facessero venire, li quali, poiché rivestiti furono, canti e balli con altri sollazzi vi si fecero assai. Per la qualcosa il convito che tacito principio avuto avea ebbe sonoro fine, e con grandissima allegrezza, così come eran, tutti a casa di Tedaldo andarono, e quivi la sera cenarono. E più giorni appresso, questa maniera tenendo, la festa continuarono. Le fiorentini più giorni, quasi come un uomo risuscitato, e maravigliosa cosa, riguardarono Tedaldo. E a molti, e a fratelli ancora, n'era un cotal dubbio debole nell'animo, se fosse d'esso o no, e non credevano ancora fermamente. Ne forse avrebbero fatto a pezza, se un caso avvenuto non fosse, che lor chiarò chi fosse stato l'ucciso, il qual fu questo. Passavano un giorno Fanti di Lunigiana davanti a casa loro, e vedendo Tedaldo gli si fecero incontro dicendo: «Ben possa star Faziolo!» A quali Tedaldo, in presenza dei fratelli, rispose: «Voi m'avete colto in scambio!» Costoro, udendo il parlare, si vergognarono e chiesogli perdono dicendo: «In verità, che voi risomigliate, più che uomo che noi vedessimo mai risomigliare un altro, un nostro compagno, il qual si chiama Faziolo da Pontriemoli, che venne forse 15 dì o poco più fa qua, né mai potemmo poi sapere che di lui si fosse. Bene, è vero che noi ci maravigliavamo dell'abito, perciò che esso era, siccome noi siamo, masnadiere». Il maggior fratello di Tedaldo, udendo questo, si fece innanzi e domandò di che fosse stato vestito quel Faziolo. Costoro il dissero, e trovossi appunto così essere stato come costoro dicevano. Di che, tra per questo e per gli altri segni, riconosciuto fu colui che era stato ucciso essere stato Faziolo e non Tedaldo, laonde il sospetto di lui uscì a fratelli e a ciascun altro. Tedaldo adunque, tornato ricchissimo, perseverò nel suo amare, e senza più turbarsi la donna, discretamente operando, lungamente goderon del loro amore. A Dio faccia noi goder del nostro.